Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, siamo nel mese di luglio, un mese consacrato al sacro, santissimo e preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, quel sangue che è scorso per prima dal cuore di Maria verso il cuore di Gesù e che quindi nutre, ecco, la nostra salvezza, la nostra redenzione, nutre il corpo di Cristo e l'Eucaristia, che è nella rappresentazione, che è la dimostrazione pratica, ecco, dell'amore di Dio. Leggiamo dalle conferenze di San Massimiliano, che stiamo leggendo per tanto tempo, da questa Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori, la conferenza numero, ecco, 187, il vantaggio della totale consacrazione all'Immacolata. Ecco, anche questa conferenza è tenuta nel mese di luglio, che è il mese anche della Madonna delle Grazie. Una volta si faceva la festa della Visitazione, il 2 di luglio, per cui tanti santuari mariani ancora celebrano questa festività. Il 2 di luglio, ecco la Madonna delle Grazie, perché portò quella grazia fondamentale di Gesù a tutto il popolo di Dio, ecco, incontrando Elisabetta, incontrando la madre di Giovanni Battista, e anche Giovanni Battista fu consacrato profeta nel grembo di sua madre, Elisabetta, per mezzo della Vergine, che è dispensatrice di tutte le grazie che vengono da Cristo. Cristo era presente in lei, Cristo aveva arricchito il suo ventre, il suo corpo, perché lei era incinta di Gesù, ecco, quindi Gesù, da questa sua presenza, che faceva scaturire una vita soprannaturale, eccezionale, elevatissima, unica per la Madonna, ecco, da questa mediazione viene la santificazione dell'uomo, di ogni uomo, a cominciare da Giovanni Battista. Allora vediamo il vantaggio della totale consacrazione all'Immacolata. Dio ha stabilito che ricevessimo tutto dal Padre, Figlio e Spirito Santo, Immacolata. Ecco, per lui l'Immacolata e lo Spirito Santo sono uno, no? Non c'è nessuna differenza, perché dov'è l'Immacolata? È lo Spirito Santo, dove è lo Spirito Santo è l'Immacolato, è la sposa dello Spirito, come dice anche San Francesco, del resto, no? Nell'antifona dei Salmi della Passione la chiama proprio così, sposa dello Spirito Santo. Questa è l'unica via per ricevere ogni grazia. Vedete com'è assoluto, San Massimiliano. Non è che ci sono grazie che non passano per la Madonna, tutte passano per la Madonna, non c'è nessuna eccezione, quindi per forza bisogna essere devoti, per forza bisogna essere sottomessi, per forza bisogna amare la Madonna, pregarla, consacrarsi a lei, perché se no non riceviamo nessuna grazia, siamo inerti, siamo come terreno sterile, terreno che non produce frutto, e se non produciamo frutto il celeste agricoltore ci taglia e ci butta nel fuoco. Ecco, il frutto nostro è la grazia. E la grazia è Maria, è la mediatrice di ogni grazia. Lo Spirito Santo viene solo per mezzo di Maria. Nell'Antico Testamento ci si rivolgeva a Dio Padre con trepidazione e timore. Gesù, venendo sulla terra, ci ha insegnato a farlo attraverso la sua mediazione, dicendo: Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È proprio l'espressione plastica di Gesù, o me o niente, che non è che ci sono altre religioni, altre vie di salvezza. Oggi si è fatto un bel fregantò, un bel pasticcio con il dialogo interreligioso, e tutte le religioni insieme ad Assisi, ognuno manifesta la sua fede, ma Gesù dice: Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi contraddice proprio in radice tutto questo atteggiamento, non lo favorisce. Anzi, lo condanna, perché gli altri religiosi fanno altri culti, pregano altri dei, ma non sono coloro che portano il padre, no, portano da un'altra parte, forse un altro padre che purtroppo sappiamo chi è, il padre della menzogna, perché menzognero è padre di menzogna, menzognero addirittura fin dal principio, e quindi ha inventato tante religioni, che sono tutte false ovviamente, no? Mentre una sola è vera, quella romana, cattolica e apostolica, quella che viene da Gesù Cristo e custodita dalla Chiesa cattolica. Da allora la Santa Chiesa sottolinea in modo particolare il culto a Gesù. In tutte le preghiere aggiunge: per Cristo nostro Signore. Tutte le preghiere si fondano su questo, su Cristo, sulla mediazione. Ma la relazione delle creature con Dio, cioè della creatura con il creatore, del finito con l'infinito, non è ancora perfetta. Per questo Gesù disse agli apostoli che per il momento non erano capaci di comprendere, quando però sarebbe venuto lo Spirito di verità e si avrebbero compreso. Giovanni 16, 12, 13, no? Non capiscono, capiscono solo per mezzo dello Spirito. Ecco allora che si inserisce qui l'Immacolata. Molto più perfetta è la gloria che diamo a Dio attraverso lo Spirito Santo, ossia attraverso l'Immacolata, sua sposa. Per lui lo Spirito Santo e l'Immacolata si identificano. Non c'è nessuna differenza. Perché? Perché secondo la dottrina matrimoniale, quella classica, quella che la Chiesa portava avanti, insomma, fino a poco tempo fa, ma anche adesso, insomma, qualche bravo sacerdote ancora lo dice, i due sono una carne sola, non sono più due, ma sono una carne sola. Se uno è sposo di un altro, la sposa con lo sposo con la sposa, non sono più due, ma sono uno. Allora, lo Spirito Santo, se è sposo vero, effettivo della Madonna, in effetti è vero perché l'ha messa incinta, ecco, è stata, diciamo, gravata, ecco, per opera dello Spirito Santo, è stata fecondata per opera dello Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo è il vero sposo, proprio materiale anche, sposo di Maria. Se è sposo vuol dire che è una cosa sola con lui, con lei, è una sola carne. È uno, non sono più due, ma uno solo, uno. Quindi lo Spirito Santo è Maria, e Maria è lo Spirito Santo. Questo è il ragionamento proprio inossidabile, no? Di San Massimiliano Colbi. Quindi molto più perfetta è la gloria che diamo a Dio attraverso lo Spirito Santo, ossia attraverso l'Immacolata, sua sposa, che egli pervade fino a tal punto da essere in un certo qual modo incarnato in lei. La Madonna è, per San Massimiliano, l'incarnazione dello Spirito Santo, è l'incarnazione dello Spirito, no? Gesù è l'incarnazione del Verbo di Dio e la Madonna è l'incarnazione dello Spirito Santo. Allora si potrebbe dire, allora anche San Giuseppe è l'incarnazione del Padre. Beh, fino a questo punto non ci è arrivata ancora la Chiesa, però forse ecco qualche approfondimento sulla figura di Giuseppe, che è padre. Perché è padre? Come mai Gesù dice nessuno di voi si chiami padre sulla terra? Però Giuseppe è padre, lo dice anche la Madonna, tuo padre è Dio, angosciati ti cercavamo, tuo padre è Dio, si sottomette completamente a San Giuseppe, come si sottometterebbe al Padre Celeste, perché è immagine del Padre. Forse non c'è un'identità perfetta come c'è tra la Madonna e lo Spirito Santo, tra Gesù e il Verbo e il Logos. Però c'è qualcosa, e forse chissà, un'identità che va oltre quello che noi possiamo immaginare o pensare ora, dato che insomma, gli studi su San Giuseppe sono molto limitati. E poi, ecco, appunto, c'è il mistero che non coltiviamo più, coltiviamo solo, ecco, le parole scritte, soprattutto magari nella deformazione del testo masoretico della Bibbia. E quindi ci precludiamo la possibilità di conoscere veramente la fede cattolica, la fede che viene dalle scritture, che è a fondamento delle scritture, che è sviluppata per opera di Gesù. Molto più perfetta quindi è la gloria che diamo a Dio attraverso lo Spirito Santo, ossia attraverso l'Immacolata sua sposa, che gli pervade fino a tal punto da essere in un certo modo incarnato in lei. Soltanto che qui abbiamo due persone e due nature. Certo, la persona della Madonna non è la persona dello Spirito Santo, sono due persone, sono sempre due, però sono una carne sola, no? Ecco, abbiamo due persone e due nature, natura umana e natura divina, certo, non si mescolano, no? Non si fondono, rimangono distinte, però sono unite, sono strettamente unite. Beh, la stessa, allora, questo ci facilita a dire di San Giuseppe, due persone, il padre San Giuseppe, due nature. Natura umana, natura divina, solo il Verbo è una persona, umana e divina insieme, no? Solo lui, beh, è l'unico, è il mediatore, certamente è sempre lui. La volontà dell'Immacolata è strettamente unita alla volontà dello Spirito Santo, in modo tale da identificarsi con essa. La volontà dell'Immacolata è strettamente unita alla volontà dello Spirito Santo, cioè ci sono due volontà, ecco, pure il monotelismo, no? È stato condannato dalla Chiesa, eresia orientale. addirittura portata avanti dagli imperatori, anche a costo di sangue, tanti monaci sono stati uccisi, perché non si piegavano alla dottrina monotelita, che poi viene dal monofisismo, ecco, monofisismo e monotelismo. Monofisismo è un'eresia e monotelismo pure un'eresia, cioè una sola natura e una sola volontà. La natura divina in Cristo è una sola natura, una sola persona, e l'umano, e l'uomo non c'è, quindi non c'è un'apparenza, se si torna un po' al docetismo. E poi una sola volontà, ma Gesù dice che non sia fatta la mia ma la tua volontà, lo dice lui stesso, che ci sono due volontà in lui, lo dice nell'Orto degli Ulivi. Sia fatta non la mia ma la tua volontà, passi da me questo calice, però se non può passare senza che io lo voglia, sia fatta la tua volontà. Anche lì si dimostra la duplice volontà di Gesù, non è che una confligge con l'altra, però a un certo punto la volontà umana non arriva dove arriva la volontà di Dio. La croce non si può capire umanamente, no, è una cosa che non piace, c'è poco da fare. La morte si può capire umanamente? No, la morte umanamente non piace a nessuno, neanche a Cristo piaceva, però era la volontà del Padre, e allora, se è la volontà del Padre, questi veramente eroici, questi giudici che hanno combattuto la mafia, no? Loro dicevano con certezza che sarebbero stati uccisi, Falcone, Borsellino, Rocco Chinnici, anche altri, no? E dicevano, sì, noi ci uccidono, è vero, però noi dobbiamo fare lo stesso l'itinerario della giustizia, lo dobbiamo fare perché è il nostro dovere, c'è una volontà superiore che dobbiamo servire, che non è la nostra. Ecco, anche qui c'è un po', no? La dialettica di volontà, vedete, sono talmente bravi, probabilmente erano anche bravi cristiani, Borsellino soprattutto sembrava un praticante, no? Uno che andava in chiesa, pregava, si confessava, no? Allora sì, mi piacerebbe non fare, però lo devo fare, no? Perché devo servire la giustizia, devo servire la verità, bisogna che si scoprano i mandanti di queste stragi, c'erano state stragi spaventose in quegli anni, no? Anni 80, 90, un sacco di gente moriva, migliaia e migliaia di persone ogni anno, insomma, su via. Allora dice, per amor di pace, quando fecero il processo, il famoso maxi processo, no? Alla mafia, è interessante vedere queste storie, perché sono il Vangelo applicato, no? Non si trovava un giudice di corte di Assisi per fare il giudice, per presiedere il processo, perché se no non lo voleva fare nessuno. Erano stati incaricati 10 giudici e tutti quanti si sono rifiutati esplicitamente, vedete, sia fatta non la mia ma la tua volontà. Questo principio è duro da mettere in pratica, e tanti hanno scelto la propria volontà. Tu mi incarichi e io mi rifiuto, perché non mi va di essere sotto il mirino della mafia, di essere a rischio di mafia, di essere sotto scorta, di essere ammazzato, me o i miei figli. Tanti avevano famiglie, anche Borsellino ce l'aveva, no? Però si è sempre consultato con la sua famiglia. Devo diventare il procuratore capo di Palermo? Sì, la famiglia diceva sì, se voi non volete non lo faccio, perché so che ne andrete di mezzo anche voi, lo dice, dice insomma nei colloqui con la sua famiglia. E loro tutti quanti accettano questa offerta veramente sacrificata. Si sapeva che sarebbe stato ammazzato, no? Come Gesù sapeva che sarebbe stato ammazzato, però lo deve fare. Sia fatta non la mia, ma la tua volontà. Ecco, la consacrazione all'Immacolata ci chiede di rinunciare a noi stessi, perché è meglio così. San Massimiliano poteva anche esimersi da andare nel bunker della fame, in secondo luogo, in primo luogo anche ad Auschwitz, no? Poteva fare in modo, non so, di scappare, poteva andarsene in Giappone, nella Mugesai, non so, vabbè, che pure in Giappone c'era la dittatura di Hirohito, e quindi probabilmente sarebbe stato incarcerato anche lì, però potrebbe trovare un modo per evitare di essere carcerato, no? Ma non l'ha voluto, perché sia fatta non la mia ma la tua volontà, non la volontà umana, ma la volontà dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo alle volte vuole questo, se è necessario per la salvezza di qualcuno, per la redenzione, per la remissione dei peccati. qualche anima che è in grave difficoltà, che è in peccato. E allora, ecco il sacrificio espiatorio che i santi ripetono insieme a Cristo. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, e riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 187 di San Massimiliano sulla necessità della totale consacrazione all'Immacolata, perché non possiamo fare azioni sante senza di lei, non possiamo agire per la nostra santificazione. Molto più perfetta è la gloria di Dio che diamo per mezzo dello Spirito Santo, cioè l'Immacolato. Per lui, Immacolato e Spirito Santo sono uno, che gli pervade fino a tal punto da essere in un certo qual modo incarnato in lei. Soltanto che qui abbiamo due persone e due nature. La volontà dell'Immacolata è strettamente unita alla volontà dello Spirito Santo in modo tale da identificarsi con essa. Perciò consacriamoci all'Immacolata e compiamo la sua volontà. Noi ci consacriamo e facciamo la volontà di Gesù, solo che facciamo in modo più perfetto possibile ad un uomo. Lo facciamo per l'Immacolata. È il segreto di Maria. Ecco, la vera devozione a Maria, quella che fu contenuta nelle opere di San Luigi Maria Grignon de Montfort, già l'aveva capito questo autore, ecco, già si profilava all'orizzonte la nascita di questo grande avversario della Chiesa, che era la massoneria. La massoneria si sarebbe intrufolata in tutti gli ambiti, politico, sociale, accademico, culturale, religioso. Religioso, purtroppo, i massoni sono presenti nella Chiesa, portano avanti prassi massoniche, la fratellanza, no? L'unione di tutte le religioni, ecco, la tecnica, la scienza che è superiore alla fede, no? Queste cose, oppure la democrazia superiore a ogni forma di governo, ecco, ogni altra, l'asservimento di tutti i popoli, il globalismo, sotto una sola bandiera. Il globalismo poi è una servitù, che veramente l'uomo è tolto da ogni dignità, ogni diritto, no? Non avrete nulla e sarete felici. La povertà estrema, la vita nelle mani totalmente di altri, anche la vita fischia, no? Se uno decide. Ecco, poi i mafiosi erano così, no? Se uno doveva essere eliminato lo ammazzavano, ma così fanno anche i globalisti, ma sono categorie che non servono, che sono mangiatori inutili, non producono reddito, non producono frutto come gli anziani e quindi vanno eliminati, pure i bambini se sono in soprannumero, oppure se questi bambini servono per la donazione degli organi o per la produzione di vaccini o di cosmetici, bisogna sopprimerli, no? Purtroppo si ragiona così, ma in una maniera totalmente disumana. Neanche i filosofi più arretrati, più efferati, no? Nel pensiero antico prevedevano un genocidio così globale, no? Nell'umanità, come fanno appunto le moderne ideologie globaliste, no? Antiumane, insomma, scientiste, no? Consacrandoci all'Immacolata e compiendo la sua volontà, noi ci consacriamo e facciamo la volontà di Dio e la facciamo in modo più perfetto possibile che ad un uomo. Il conto è che dire, beh, io voglio fare la volontà di Dio, mi sforzo, evito del male, faccio il bene, con l'aiuto della mia ragione naturale, con l'aiuto delle mie facoltà, delle mie qualità, del buon esempio delle persone che ho vicine, dei miei genitori, va bene, tutte cose buone. Però un altro conto è farlo per mezzo di Maria Immacolata, perché lei ha fatto la volontà di Dio in maniera superiore a tutti, a tutte le creature messe insieme, ha compiuto, ecco, un atto umano, eroico, di sudditanza, di ossequio a Dio, superiore a quello che poteva fare qualsiasi santo, anche grandioso, dell'antichità o anche della modernità, superiore a Padre Pio, per esempio, superiore, non so, a San Gregorio Magno, superiore ai grandi martiri di Roma, a San Pietro, a San Paolo, i martiri dei primi secoli, Perpetuo, Felicita, no? Giovanni Paolo, e tanti altri che hanno dato la vita per difendere la fede, oppure per la carità soprannaturale, come San Tarcisio, che portava l'Eucaristia ai cristiani che erano in carcere, e fu ucciso per questo. Un atto di carità grande, no? Difendere l'Eucarestia, rischiare la vita per portare l'Eucarestia a coloro che erano i santi incarcerati, che erano in attesa del giudizio, in attesa del martirio. Quindi martiri della carità, martiri della fede, comunque martiri, beh, tutti questi martiri messi insieme con il loro sacrificio, con il loro merito, con il loro atto eroico di servitù verso il Signore, non raggiungono, ecco, l'apice della Vergine Maria, perché ogni sua azione, ogni suo sguardo, ogni suo atteggiamento era virtuoso, era legato a Dio, era immacolato, era santo. Così che, ecco, non c'era alcuna cosa che la ostacolava nell'unione con Dio. E così diventiamo in un certo qual modo immacolati. Perciò graditi a Dio, dice San Massimiliano. L'Immacolatezza è l'Immacolata stessa. Io sono l'Immacolata Concezione. San Massimiliano ha capito bene le parole della Madonna. Non sono parole che esprimono un titolo onorifico. Io sono l'Immacolata Concezione, basta. No, io sono colei che genera le cose immacolate. Lei che concepisce in modo immacolato. Colei che è concepita, che è la concezione permanente di ciò che Dio fa di buono. Quindi tutto ciò che di buono fa è nell'Immacolata, è in lei. Tutto ciò che Dio concepisce, il pensiero di Dio, quindi il pensiero di Dio è santo, è buono, è l'Immacolata, è nell'Immacolata, è contenuto nell'Immacolata. Pensate che grandezza che ha l'Immacolata, veramente quasi a livello divino, no? È persona umana, talmente pervasa dalla grazia che Dio lo capisce in tutto, che Dio lo esprime in tutte le cose che fa, in tutte le cose che dice, in tutte le cose che realizza, in tutte le cose che crea. Si sentono certe prediche, l'altro giorno ne ho sentita una, dice, beh, la Madonna in fondo non ha fatto niente nella vita, non ha fatto niente, ha fatto il miracolo dei miracoli, cioè ci ha dato Dio Gesù Cristo, cosa che nessun altro poteva fare al suo posto, una predestinazione de condigno, perché Il suo merito è infinito. Non c'è qualche creatura che abbia meritato più della Madonna. Non c'è qualche creatura che abbia fatto più di quello che ha fatto la Madonna. Perché io non riesco a concepire Dio, no? Dentro di me, addirittura a farlo nascere nella carne. Questo ci vuole una donna, ovviamente, per far nascere un bambino nella carne. Però qualsiasi donna non arriva a concepire il figlio di Dio. Non arriva a concepire e generare e partorire Dio. Concepirà un uomo, partorirà un uomo, anche santo, magari bravo, con delle qualità, delle virtù, con l'onestà, la giustizia che poi vengono trasmesse di padre in figlio. Come ci sono le famiglie mafiose, no? Ecco, che generano sempre mafiosi, alla fine assassini, omicidi, no? Delinquenti. E poi c'è stato pure il cambiamento, però non dobbiamo pensare che questo non possa avvenire. Veramente il Signore è talmente grande. Eppure da una famiglia mafiosa può far nascere una persona, almeno che rinnega il suo passato e che si comporti bene e che favorisca la lotta per la giustizia. Questi ci sono stati, no? Ecco, ci sono state anche queste generazioni. Allora, a chi attribuire queste generazioni, no? Questa generazione nel bene, a chi attribuirla se non alla Madonna, se non alla Vergine Immacolata? È lei che genera nel bene, è lei che genera nella santità. È lei che genera la santità in se stessa, prima di tutto, e poi anche nella Santa Chiesa. Non c'è nessuno che possa eguagliarsi a lei. Ecco perché è così grande e non ha paragone. Perché, ecco, si tratta di una grandezza metafisica, una grandezza sostanziale. Poi qualsiasi cosa che fa, ecco, noi veramente calcoliamo il merito di una persona con il numero di cose che fa. Quindi ho fatto questo, 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 c'ho questa laurea, quest'altra, quest'altra, ho scritto questo libro, quest'altro, quest'altro, ma nessuno arriva alla Vergine, no? Anche se scrive 10.000 libri, anche se fa 10.000 cose, anche se c'ha tante lauree, anzi la Madonna non sembra che avesse una cultura umana superiore, però aveva la scienza infusa, conosceva le cose di Dio, conosceva le scritture, le sapeva interpretare bene. Ecco, e questo era quanto gli si chiedeva per essere grande, per essere santa davanti a Dio. Perciò consacrandoci all'Immacolata e compiendo la sua volontà, noi ci consacriamo e facciamo la volontà di Gesù. Solo che la facciamo in modo più perfetto possibile ad un uomo e diventiamo quindi in qualche modo immacolati, perciò graditi a Dio. Solo l'immacolatezza è gradita a Dio, il resto no, il resto c'è la macchia, Dio ci scarta, Dio è esigente. È perfezionista, non vuole macchie, quelli che entrano in paradiso. Ecco perché c'è anche il purgatorio, così che noi ci possiamo purificare di quello che non siamo riusciti a vincere, diciamo, a respingere in terra. Ormai noi, non noi, ma lei attraverso noi e in noi rende la gloria più sublime alla Santissima Trinità, lei in noi. Ogni preghiera fatta per la mediazione dell'Immacolata e ogni atto compiuto perché la sua volontà, perché è sua volontà, rende gloria a Dio e lo adora nel modo più perfetto perché ne afferma la smisurata potenza che ha creato un essere così perfetto, sublime e santo. Ecco, e tutto ciò che fa l'Immacolata è perfetto, sublime e santo. L'Immacolata è l'unico legame, l'unica leva che ci unisce a Dio. C'è poco da fare, non c'è altro. Come creatura ella avvicina a noi, ma come madre di Dio sfiora la divinità. Certamente, no? Non c'è nulla più della Madonna sulla terra, anche i più grandi santi. Perciò l'onore reso a Dio attraverso l'Immacolata è più grande, più perfetto, più adorante e gli dà gloria. Se evitassimo l'Immacolata, procureremmo un grandissimo dispiacere alla Santissima Trinità, come ce l'ha messa a disposizione. Con tutta franchezza possiamo affermare che l'Immacolata è il nostro ideale più sublime. Ecco, quindi non dobbiamo staccarci dall'Immacolata. Non possiamo staccarci dall'Immacolata. Pena la morte spirituale, la morte dell'anima, la morte delle nostre opere. Non sono più buone, non convertono più nessuno, non portano l'impronta dello Spirito Santo, non portano l'impronta di Maria. Non portano l'impronta della grazia. E allora non sono più opere di apostolato, sono opere di intralcio. all'opera di Dio, soprattutto i sacerdoti, devono essere consacrati all'Immacolato, devono fare le cose con l'Immacolato, non sono più neanche sacerdoti, cioè sono sacerdoti però monchi, manchevoli. Certo, Dio può scrivere dritto sulle righe storte, anche da un sacerdote indegno può trarre qualche beneficio, però se un sacerdote è consapevole, nella vera teologia della mediazione unica universale di Maria, nell'adempimento di tutta l'opera del Signore, e allora le cose sono più facili per il Signore, certamente ci userà anche più volentieri di come possiamo arrabattarci noi con le nostre tecniche, tecnologie o piani pastorali. Se abbiamo l'Immacolata, quello è piano pastorale che converte più persone e non possiamo ottenere altro o di più. Con tutta franchezza possiamo affermare che l'Immacolata è il nostro ideale più sublime. L'uomo non può elevarsi più in alto. L'Immacolata è il grado più alto possibile di perfezione e di santità della creatura. L'uomo non raggiungerà mai questo vertice sublime di grazia celeste perché la Madre di Dio è unica. Ma chi si consacra illimitatamente all'Immacolata in breve tempo raggiungerà il più grado più elevato di perfezione. E darà a Dio la massima gloria. E i bambini di Fatima, c'è sempre quello come esempio, in 2 anni sono diventati santi, no? Da quando hanno cominciato a vedere la Madonna, nel 2017, poi nel 2019, almeno i primi due, Giacinta e Francesco, sono morti, erano già santi, perfetti, perché hanno fatto la volontà dell'Immacolata, hanno conosciuto l'Immacolata, hanno pregato l'Immacolata, hanno camminato con l'Immacolata, con la Madre di Dio e hanno raggiunto la perfezione. Già si vedeva dalle prime apparizioni, perché appunto, il 6 di agosto, quando vengono rapiti e portati lontano ad Urem e minacciati di essere uccisi se non rivelavano il segreto, erano pronti a morire. Quale bambino è pronto a morire? Con eroicità, con eroismo. Rinunciando pure alla propria vita pur di fare la volontà di Dio e della Madonna. Loro erano pronti, vuol dire che erano già santi, a un livello alto di santità, perché solo un santo può dare la vita così in maniera integrale per Gesù, per la Madonna. Erano santi. Chi si consacra illimitatamente all'Immacolata in breve tempo raggiungerà il grado più elevato di perfezione e darà a Dio massima gloria. Tutto attraverso l'Immacolata, per l'Immacolata. E nell'Immacolata, con Cristo, per Cristo in Cristo, con l'Immacolata, per l'Immacolata, nell'Immacolata. Ecco questo ritmo liturgico, ecco, è usato da San Massimiliano per Gesù, come anche per l'Immacolata. Ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, passiamo alla conferenza 188, 100, no, sì, 88 di San Massimiliano. Abbiamo letto la 187 sulla necessità della consacrazione all'Immacolata. Ecco, però ci possono essere delle difficoltà, lo dice San Massimiliano, è umano, insomma, no? ci siano dei problemi, che l'uomo si ribelli, che l'uomo non ce la faccia, che sente la debolezza del suo fisico, la debolezza della sua volontà, che sente la tristezza di quello che non va, che non tutti amano l'Immacolata come si dovrebbe, che non tutti amano Dio come si dovrebbe, anzi ci sono proprio strutture di peccato, come diceva San Giovanni Paolo II, strutture che si oppongono a Dio, proprio nella loro connessione intima, nella loro natura intrinseca, no? Sono contrarie all'Immacolata, sono contrarie a Dio. E allora questo può dare tristezza, no? Però, ecco, San Massimiliano ci dice, non dobbiamo essere tristi per questo. Le inquietudini provengono dall'amor proprio. Ecco, questa è la sua definizione. Se sei inquieto ti devi confessare, diceva questo San Filippo Neri, no? Ecco perché, se sei triste, allora vuol dire che stai offendendo Dio. Dio è gioia, Dio è amore, Dio è pace. Dio è fortezza, Dio è sapienza, Dio è tutto quello che c'è di buono, e se tu non sei così, allora vuol dire che sei in peccato. Di solito si teme di perdere ciò che abbiamo o di non ottenere ciò che bramiamo. Si teme, ecco perché abbiamo le cose, siamo attaccati, abbiamo le nostre abitudini, abbiamo il nostro mondo tutto ben costruito, tutto ben organizzato, e guai se qualcuno se lo mette in discussione. Diventiamo delle belve, ci ribelliamo, assolutamente no. Quali sono queste cose che si hanno o che si vogliono avere? Tutto ciò che è al di fuori di Dio può essere per noi un impedimento. Anche una cosa buona in sé, no? In sé è buona, ma tutte le cose in sé sono buone. Poi se le usiamo fuori di Dio diventano cattive. L'energia atomica è buonissima, certo, potrebbe far vivere milioni, miliardi di persone, però noi la usiamo per ammazzare la gente, è chiaro che. È una cosa che si fa fuori di Dio. Quali sono queste cose che si hanno, che si vogliono avere? Ecco. Uno ha paura di perdere la salute, un altro è sensibile sul punto dell'onore, della lode, del rispetto umano, un altro ancora teme di perdere il proprio compito. Perfino delle sciocchezze possono essere un ostacolo, no? Una parola che magari è uscita dalla bocca di un confratello, che sembra offensiva, un'ironia. Una battuta, magari lui l'ha fatto senza intenzione cattiva, però poi viene interpretata male, viene interpretata come un giudizio temerario. Ecco. E allora si creano queste discrepanze nella vita di famiglia, ecco. Non solo nelle famiglie religiose, anche nelle famiglie normali, basta uno sguardo, basta una mancanza di attenzione. Il marito che non si ricorda l'anniversario di matrimonio, ecco allora nasce la tragedia, tu non mi ami, tu non mi vuoi bene, non mi hai mai pensato, eccetera. Può essere questo, no, ma insomma può essere una semplice dimenticanza per la tensione che c'è. Ecco, io ricordo mia madre, mi faceva sempre gli auguri per l'anniversario di sacerdozio, poi a un certo punto quando ha cominciato ad ammalarsi, è diventata con l'Alzheimer, un po' più anziana, non se lo ricordava più, non me li faceva più questi auguri, ma non perché era cattiva, no, ovviamente, o perché aveva perso il suo senso materno, perché proprio, poverina, ormai non ce la faceva più, e quindi dobbiamo comprendere la situazione anche spirituale, psicologica, fisica anche, no? Del nostro vicino, del nostro fratello, no? Che non ci vuole fare un'offesa, però magari, ecco. Sembra che ce la faccia, in realtà non è così. Delle sciocchezze possono essere un ostacolo, ecco, alla purezza di intenzione, alla carità, all'armonia, no? Alla relazione. È buono tutto ciò che l'Immacolata vuole, dobbiamo attaccarci a lei e non ad altre cose. Ecco, solo questo è buono, ciò che vuole l'Immacolata. Se l'Immacolata ci comanda una cosa da fare, ebbene, questo è buono. Ecco, anche se sembra una cosa difficile, no? Ecco. Le cose soprattutto ordinarie, la preghiera, la meditazione, l'unione con Cristo, la messa, queste ce le comanda l'Immacolata, sono buone per lei, no? Dobbiamo attaccarci a lei, non ad altre cose. Queste sono buone solo in quanto l'Immacolata le gradisce. Non c'è motivo di preoccuparsi, anche se dovessimo perdere quelle cose alle quali siamo più affezionati. È molto importante non attaccarsi alle cose di secondo piano, ma a quelle essenziali. Non attaccarsi alle cose di secondo piano. Non attaccarsi alle cose che sono inutili. Ricordare che stiamo servendo dà molta forza. Quanto più difficile è la cosa a cui ci si accinge, tanto maggiore la sua utilità per la causa dell'Immacolata. Quindi l'ideale di San Massimiliano era altissimo, no? Conquistare tutto il mondo all'Immacolata, portare la diffusione della milizia dell'Immacolata dappertutto, portare la medaglia miracolosa dappertutto, imparare le lingue straniere, inculturarsi nella società dove si abitava per diffondere i culti, i valori dell'Immacolata. Questa era un'impresa ardua, un'impresa faticosissima poi tra l'altro, perché grande dispendio di energie fisiche, naturali, spirituali, e anche tanti denari ci volevano per impiantare, insomma, una copisteria, una tipografia per la diffusione del giornale in tutto il mondo. Pensate quanti soldi, ecco, avrebbe dovuto mettere da parte San Massimiliano per comprare le rotative, no? Per comprare i mezzi di pubblicazione, la carta, e i messi, pagare i messi, insomma, che portavano l'abbonamento all'Immacolata, alla milizia dell'Immacolata, al cavaliere dell'Immacolata. In tutto il mondo, ecco. Ma San Massimiliano non si scoraggiava, aveva questi ideali grandiosi, ma non era un esaltato, non era uno che aveva manie di grandezza, era uno che voleva fare umilmente la volontà dell'Immacolata. E gli sembrava che, appunto, la volontà dell'Immacolata, almeno per il suo tempo, era quella, diffondere la conoscenza dell'Immacolata, diffondere il culto, diffondere la consacrazione, diffondere gli scritti sull'Immacolata, sia nei testi biblici, nei testi patristici, nei testi degli autori più moderni, elaborare una teologia dell'Immacolata, elaborare veramente una visione del mondo tutta incentrata sull'Immacolata, come già c'era in effetti, no? C'era San Bernardino, c'era Duns Scott, c'era Luigi Maria Guignon de Montfort, c'era anche altri santi, la Venerabile Maria di Agreda, no? Nel Novecento c'era stato San Pio, forse lui non l'ha mai conosciuto, San Pio, magari misticamente si sono conosciuti, non lo sappiamo, però dai suoi scritti, questo frate che diceva il rosario tutti i giorni, tante volte al giorno, fino a 100 volte al giorno, il rosario. E non si stancava mai per supplicare, per implorare la Madonna per le anime, perché non si perdessero, perché si convertissero a Cristo, perché lasciassero il peccato, per la Chiesa, no? Santa Chiesa di Dio, cattolica, apostolica, romana, perché non si degradasse. Tutte queste preghiere, indirizzate all'Immacolata, sono proprio l'applicazione pratica di quello che San Massimiliano scrive nelle sue conferenze, scrive nei suoi scritti, nelle sue lettere, nei suoi testi, nei suoi articoli di giornale. L'Immacolata è tutto, è la fonte da cui riceviamo ogni grazia. E Padre Pio proprio questo faceva, voleva ricevere tutte le grazie possibili, tutto il più possibile in questa vita per mezzo dell'Immacolata, consacrandosi a lei, ricevendo da lei, ecco, le direttive, anche per confessare o non confessare una persona. Si accorgeva che una persona non era pentita, e allora Padre Pio non la confessava, non voleva confessarlo, perché, ecco, la riteneva non degna di quel sacramento. Perché la Madonna decideva di non dare l'assoluzione, di non far dare l'assoluzione al sacerdote. Quindi è molto importante non attaccarsi alle cose di secondo piano, ma a quello essenziale, ricordare chi siamo e chi stiamo servendo da molta parte. Cioè, non siamo qui da soli. L'Immacolata ci vuole così, l'Immacolata per esempio ci vuole soli, forse ci vuole abbandonati, forse ci vuole beffeggiati, ecco, ma è tutto volontà dell'Immacolata. Ad Auschwitz San Massimiliano non è che viveva una vita tranquilla, una vita di stenti, non si mangiava, poi percosse continue, insulti, no? Bestemmie da parte dei carcerieri, soprattutto verso di lui che era un sacerdote, quindi si sa, i nazisti come fanno i ragazzi d'oggi, molto malevoli, no? Non vedono un sacerdote, invece di salutarlo, si è rodato Gesù Cristo, gli bestemmiano in faccia. E così facevano i nazisti, non è che è molto diverso. Lo stile del diavolo è sempre lo stesso. Quando deve offendere Dio lo fa volentieri, no? E lo fa con voluttà, certo una voluttà amara, non è che c'ha piacere di farlo, no? Però gli piace offendere, no? Perché l'altro si offende non per piacere proprio, ma perché porta l'altro nella condizione di arrabbiarsi, quindi di non essere in pace, e quindi di bestemmiare anche Dio, no? Magari di arrabbiarsi, ecco, contro l'altro in maniera abnorme, no? Ecco, senza pazienza. Gesù ci dà la suprema prova di pazienza sulla croce, quando bestemmiavano massimamente il figlio di Dio. La più grande bestemmia contro il figlio di Dio è stata la croce, la crocifissione con tutto il contorno di disaffezione, di rabbia, di ironia, insomma, di sarcasmo, no? Sarcasmo brutto, amaro, ecco, nei confronti di Gesù. Beh, sei il figlio di Dio, scendi, no? Ecco, dicevano quelli, non è che credevano o pensassero che Gesù potesse scendere, perché lo consideravano un impostore, almeno si erano messi in testa che era un impostore, pur di scacciare l'idea di Dio dalla loro mente, dal loro cuore. Gesù è un impostore. Gesù o è un pazzo, ecco. Forse i romani, veramente qualcuno dei romani l'ha preso per pazzo, ma questo è figlio di Dio, figlio re di Israele, poi non c'è neanche un esercito, non c'è neanche un'arma, non c'è niente. Come fa a essere un re? Come vuole dominare su Israele? Come può fare questo regno? Su che cosa? Sulle parole? Ecco, qualche romano magari ha pensato così, però là, i giudei, per la maggior parte almeno, dopo aver visto tanti miracoli, segni contenuti già nelle profezie, nella scrittura, e dovevano credere, no? Avendo la possibilità di credere. Tanti forse credevano e hanno rinnegato la loro fede. In atto proprio hanno apostatato dalla fede, no? La fede unica, vera, universale, appunto nel Figlio di Dio, venuto nella carne. Chi riconosce Gesù venuto nella carne è da Dio, dice San Giovanni, nella prima lettera. Chi non lo riconosce non è da Dio. C'è poco da fare, con tutto rispetto. I fratelli maggiori, adesso quelli che si spacciano come tali, insomma, magari non sono neanche ebrei, no? Perché vengono dal centro Europa, sono stirpi, insomma, di altre origini, non semitiche, però si sono impiantati in Israele, e dicono di essere ebrei, forse non lo so di fatto, no? Perché questi non hanno mai ricevuto la parola della predicazione, sono convertiti così. Per volontà del loro re, Cazaro, no? Ecco che la Cazaria occupava il centro Europa, l'Ucraina, la Boemia, insomma, l'attuale Slovacchia, no? L'Ungheria, ecco, la Polonia, insomma, le nazioni baltiche, questa era la Cazaria, no? Da cui Kazakistan, anche, no? Membro di questo stato, questo grande stato potente nel Medioevo, intorno all'anno 1000. Diventato ebreo tutto quanto, ma non per, ovviamente, per un fatto mistico, per un fatto politico, no? Per tenere unita la nazione, si sono fatti ebrei. E sono questi che adesso governano in Israele, quindi non sono semiti, non sono neanche ebrei a rigor di logica, no? Lo sono solo per la loro fede, per la loro conversione, chissà poi quanto, ecco. Aderente al giudaismo vero. Ecco, qual è poi il giudaismo vero? Quello del Talmud, quello della Kabbalah o quello dell'Antico Testamento? Qui c'è pure una questione molto grande. Però, ecco, tutte queste questioni non ci interessano, vogliamo esprimere insieme a San Massimiliano la luce della fede, non attaccarsi a nulla se non l'Immacolata. Se si sente una naturale ripugnanza, ciò può essere segno che questa cosa è volontà dell'Immacolata e che ne verrà grande frutto. Il diavolo sta allerta, perciò suscita ripugnanze, facendo in modo che non vi accingiamo con premura e zelo. Egli si serve di cose riprovevoli, di cose sante per raggiungere il proprio fine. Osservate in pratica come succede. Quando un progetto è in corso c'è molto entusiasmo, quando esso è approvato ed è quindi chiara la volontà dell'Immacolata, subito ci cadono le braccia. Come la sua volontà è chiara, Dio ritira la sua luce e sorgono le ripugnanze. Ecco, quindi proprio una tecnica, non vi preoccupate. Quando sentite che siete mal disposti, beh, proprio il segno che quella è volontà dell'Immacolata. Ma l'adesione l'avete data, no? E quindi vuol dire che l'Immacolata porterà avanti comunque il suo disegno. Bene, cari fratelli, ecco, grazie dell'attenzione. Camminiamo con l'Immacolata, anche in questo mese infuocato di luglio. Ecco, sì, c'è più fuoco, forse c'è più difficoltà a lavorare, a pensare, ad alzarsi dal letto, però questo sarà più meritorio per l'Immacolata, come abbiamo letto da San Massimiliano. Ave Maria, cari fratelli, vi diamo buon consiglio.